Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo una persona che oltre a essere autore ha anche tante altre qualità e che sicuramente ha uno sguardo che va oltre la siepe di leopardi. Lui è Paolo Menconi. Ciao Paolo.
Ciao, ciao Pietro, ciao a tutti e buon ascolto.
Grazie per essere qui e per aver accettato di condividere questo momento in cui, logicamente, oltre a parlare dei tuoi libri, insomma, parliamo anche un po' di te, perché poi è normale che quando si sceglie di scrivere dei libri, di essere un autore, ma si mette sempre qualcosa anche di personale, anche se uno non vuole ammetterlo, però avviene assolutamente questo. Senti, partiamo proprio dall'importanza della scrittura per te. Quanto è importante la scrittura proprio nella tua vita?
Guarda, adesso lo sta diventando molto, lo è sempre stato, nel senso che fai conto che vabbè, ormai non sono più un ragazzino. Quando ero un po' più ragazzino avevo una casa editrice, ci occupavamo d'arte contemporanea, avevamo poi delle riviste anche nel settore turistico, nel settore proprio dell'arte, come ti dicevo, e quindi lo scrivere è sempre stato, diciamo, un compagno di viaggio e di vita. Sicuramente vicino a me c'è sempre stata anche la musica, che è un'altra mia grande passione. Ho iniziato a suonare sin da bambino e poi ho avuto la fortuna di girare un po' il mondo proprio con la musica, e diciamo che queste due passioni, che appartengono più alla sfera più creativa, si sono affiancate a quella che poi è la mia parte più razionale. Io di fatto faccio il manager, mi occupo di analisi, numeri, infatti mi chiamano l'uomo dei numeri, per cui ho questi due aspetti che si intrecciano e si fondono, ma diciamo che poi, come per la musica, anche la scrittura ha acquisito nel tempo sicuramente un suo ruolo molto importante. Poi diciamo, nella pubblicazione di libri io mi sono sempre dedicato a due grandi mondi. Uno è quello della pubblicazione di libri professionali, che vanno a vedere un po' la parte più psicologica, con la parte commerciale delle vendite, le fidelizzazioni, i numeri e quant'altro. E dall'altra parte invece, lasciando più libera la fantasia di viaggiare, ho pubblicato, siamo quasi a 20, una ventina di libri dedicati ai bambini, sono fiabe, favole, filastrocche, eccetera, che fortunatamente mi portano in un mondo diverso, ovviamente.
Ma speciale, un mondo speciale, assolutamente.
Che
sottoscrivo, perché è secondo, ecco, perché proprio rappresenta il futuro, insomma, quindi tu è come se attraverso la spinta, no, fantastica, attraverso i tuoi scritti, ricordiamo, insomma, proprio da Fiabe Orientali della Buonanotte, La Leggenda della Principessa della Montagna, poi oggi diciamo siamo qui anche per, no, il flauto magico, quindi prendendo Mozart, spunto proprio da Mozart, guarda caso c'è questo legame con la musica, no?
Sempre molto stretto. Infatti anche La Principessa, La Leggenda della Principessa della Montagna è la storia di un menestrello che supera tutta una serie di prove, ma li supera con la forza della musica. Tra l'altro su quel libro hanno scritto delle frasi e dei pensieri meravigliosi, non so, Finardi, Fiordaliso, il maestro Vince Tempera, Treves, un sacco di musicisti. E perché questo mio legame con la musica è veramente stretto, come anche quello con le opere liriche, che è nato per la passione del mio bimbo, che ormai non è più un bimbo, mio figlio, che ha cantato con Carreras, ha conosciuto bene Bocelli, eccetera, e quindi è nata anche questa via di libri dedicati alle opere liriche, infatti l'ultima, il Flauto Magico, è stato presentato dalla soprano Fiorenza Cossotto, mentre altri sono stati diciamo, presentati da José Carreras, il tenore che cantava con Pavarotti e Domingo, insomma, per cui anche personaggi di spicco, e quindi questo amore per la musica viene sempre fuori. Anche adesso sto scrivendo delle altre cose, eccetera, e tante volte nei ringraziamenti dei libri pubblicati ringrazio il mio ultimo strumento, che è un arciliuto, che ogni tanto mi accompagna mentre, così, mentre rileggo, mentre scrivo, mentre mi immergo in questi mondi magici delle fiabe. Ecco,
senti, ma proprio appunto l'arte, la musica, la scrittura, la cultura, tutti questi elementi, ecco, secondo te attraverso questi elementi si può cambiare il mondo in meglio?
Io credo che ci siano poche cose che possono cambiare il mondo, perché il mondo è un posto molto complicato, però la musica, la cultura, lo sport, eccetera, possono sicuramente cambiare le persone. Sicuramente poi iniziando con i bambini e spiegando a loro, non indottrinandoli in qualche modo, ma raccontando proprio le fiabe, si può far capire che veramente il mondo è una piccola palla in un immenso universo, e che forse cominciando da piccoli a essere amici uno dell'altro, tante divisioni e tanti aspetti, insomma, di quando si diventa grandi, per cui di interessi e quindi poi le guerre, eccetera, eccetera, forse potrebbero essere considerate superflue, cioè, ecco.
È vero.
E quindi con una cultura dedicata a loro, forse il mondo in un futuro potrebbe cambiare. Questo almeno io ci credo, come credo a tante cose, credo alle fiabe, a Babbo Natale, eccetera. Credo che i bambini possano in un futuro cambiare il mondo. E sta anche a noi grandi, no? Fare di tutto perché loro possano vivere in un mondo migliore. E questo è un impegno, io penso, che tanti di noi portano avanti tutti i giorni, no?
Chi insegna,
chi scrive, chi fa cultura, chi fa come te, crea dei momenti di riflessione, no? Che poi vengono trasmessi attraverso strumenti anche tecnologici, cioè cerchiamo di andare da quella parte, insomma, perché il mondo un po' va cambiato.
Assolutamente. No? Senti, ma ecco la casa editrice Pan di Lettere, no? Perché ha deciso di credere in te? Ecco, secondo te qual è il motivo?
Sai, intanto la collana dove sono state, pubblicate sia le fiabe dall'Ucraina, sia le fiabe della Russia, e Pan di Lettere, che ha pubblicato il Flauto Magico, crede in una cultura trasversale, in una cultura che vince il male, come alcune fortunatamente case editrici credono in progetti di questo tipo. Il Flauto Magico sicuramente prende per mano i bambini e li porta in un mondo, come tante fiabe, dove il bene fortunatamente vince sul male. Ed è questo principio che secondo me sta alla base un po' di tante fiabe, forse di tutte le fiabe, è il principio su cui si può costruire il mondo, perché se ci crediamo veramente il mondo lo si può cambiare. E allora, dove il bene vince sul male, lavoriamoci e trasmettiamolo ai bambini. Poi sicuramente Pan di Lettere, fondata dalla Lara è una persona splendida che si concentra molto sulla cultura, e tra l'altro questo libro ha poi vinto anche un premio la motivazione è stata proprio per la diffusione dell'arte e della cultura, ma alla base ci sta un'arte e una cultura che possono in qualche modo agire sul mondo, e questa è la direzione che sicuramente la casa editrice e Lara Di Carlo hanno sposato sin dall'inizio. Ecco.
Senti, proprio perché tu appunto credi in questa commistione di arte, in questa interconnessione tra le arti.
Certo.
Io devo
fare
i complimenti anche a Fabiana Castellani, l'illustratrice.
Sì.
Ecco, voglio sapere com'è stato come ti sei approcciato, insomma, nella, no, nel poter fare in modo che Fabiana Castellani riuscisse a mettere, come dice, nero su bianco, no, rispetto alle tue storie, quelle bellissime illustrazioni?
Certo, guarda, io per fare un lavoro di questo tipo e perché potesse risultare utile ai bambini sono partito proprio dal libretto dell'opera, in modo tale che il libretto dell'opera, che proprio è la traccia sulla quale poi Mozart ha scritto tutto questo capolavoro e sono poi le parole che vengono cantate durante la rappresentazione, sono partito da lì. E l'obiettivo era quello di prendere un testo che comunque è molto complesso, anche per gli adulti, e tradurlo con un linguaggio semplice in modo tale che potesse essere compreso, capito e apprezzato anche dai più piccoli. Questo è un esercizio che non è sempre così semplice, prendere le cose complicate e renderle fruibili in modo semplice, senza grossi problemi, e da lì poi il testo è diventato quello che poi è stato pubblicato. Nello stesso tempo, alle spalle di questo lavoro ci sono anche delle persone che mi hanno aiutato, che sono dei veri esperti anche di opera lirica, anche se io me ne intendo, ci sono persone molto più esperte di me, e con loro abbiamo discusso anche prima che venissero fatte le illustrazioni quali potevano essere gli elementi fondamentali in modo che la parte dell'illustrazione si potesse fondere con il testo. Io poi ho dato tutto questo materiale a Lara, che poi chiaramente l'ha passato tutto a Fabiana, che ha interpretato molto bene tutte quelle che erano così le indicazioni che potevo darle, i suggerimenti, e poi chiaramente, come tutti gli artisti, ha messo tutto quello che era la sua creatività, i suoi spunti, la sua tecnica da illustratrice, ed è venuto fuori questo libro.
Beh, senti, prima di farti un'ultima domanda, ti voglio fare una domanda assurda. Ecco, domani devi fare un giro in barca proprio con Mozart. Voglio sapere, questo giro in barca con Mozart avviene in pieno silenzio, godendovi il profumo del mare, il rumore delle onde, o intavoleresti una discussione con Mozart?
Allora, io devo dire questo, che vabbè, lui è un genio, quindi di fronte ai geni ci si inchina, ci si toglie il cappello, eccetera. Però era anche una persona molto scherzosa, divertente, eccetera. Quindi io penso che passeremmo una giornata come due amici, e sicuramente poi è chiaro che verrebbero fuori tutta una serie di argomenti sulla musica, sulla cultura, eccetera, ma in un modo molto giocoso. Questo io penso sempre che il gioco e la leggerezza possa aiutare molto anche su argomenti complicati e complessi. Certo, lui è uno di quelli che ha cambiato la storia del mondo, quindi ne sarei onorato, ovviamente, ma non mi metterei a fare strane domande. No, gli lascerei godere la giornata in barca come me la godrei io, e poi come due amici magari notti in un porto a cena davanti a una bottiglia di vino, magari chiacchiereremo anche dei suoi capolavori, ecco.
Senti, come ultima domanda, logicamente dopo aver ricordato appunto di comprare, di leggere, di guardare con molta attenzione il Fauto Magico, edizioni Bandi Lettere, ecco, voglio chiederti, visto che tu hai detto che c'è questo legame particolare con i numeri, ecco, voglio sapere in questa tua qualità, nel tuo modo di scrivere, ritrovi anche questo amore per i numeri nel tuo modo di scrivere?
Sai, io credo di avere una cultura trasversale, e fai conto che sono nato in una famiglia dove mio padre, quando ero bambino, insegnava alla normale a Pisa, lui aveva 23 anni e insegnava matematica pura, era più giovane dei suoi allievi, quindi sono cresciuto vicino a una persona che faceva della matematica la sua vita, e una delle cose che mi diceva sempre, se questo credo sia facilmente riscontrabile, che più arrivi al confine del conosciuto, più la matematica diventa e si fonde con la filosofia, altrimenti tu non riusciresti ad andare oltre. non la matematica, non sono gli esercizietti, eccetera, è una questione di concetti, e alcune cose della fisica, dell'universo e a livello matematico si possono comprendere solo se hai una grande capacità di proiettare il tuo pensiero in mondi sconosciuti. Quindi la matematica io la vedo molto come uno strumento che aiuta molto a capire la realtà, ma quando capisce la realtà, la matematica serve anche per proiettare e conoscere il futuro. Io infatti anche quando tengo i convegni eccetera su dei numeri che apparentemente sono noiosi, dico sempre: i numeri, le statistiche eccetera sono come un bellissimo libro di storia. Noi leggiamo la storia di quello che è successo attraverso le statistiche, i dati e così via. Ma questi dati e queste statistiche, come quando leggo un libro di storia sui romani, mi servono per capire, per proiettare il futuro. Quindi devo andare per forza a camminare e a correre in un mondo che oggi ancora non esiste. La matematica serve a quello, per leggere meglio il passato e progettare il futuro. I libri, le fiabe, eccetera, lavorano molto sull'esperienza del passato per costruire un futuro migliore. Quindi sono molto, camminano parallele le due cose.
Bellissimo. Paolo, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra breve ma intensa chiacchierata e io voglio augurarti di mantenere questo intento nobile nel portare avanti le tue arti, perché appunto come abbiamo detto in tutta questa nostra chiacchierata, non è solo scrittura, c'è musica e c'è anche altro. Grazie veramente, grazie di cuore.
Grazie Pietro e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie, arrivederci.
Ciao.
Michelangelo made you perfect from a single block of stone. David, you're beautiful and correct. Your muscles, your skin, your bones. Now parents in Tallahassee want to cancel and cover you. They see you as pornography. Yeah, Dave, they really do. But please don't take it personally. They're just protecting their children. They prefer guns and violence to statues without pants. David, you're so brave and fine. 600 years you stand tall, ready to fight Goliath in that great biblical brawl. Your eyes full of fire, your buttocks clenched so tight. You wear the perfect attire for that great mythical fight. But next time you fight Goliath, cover your penis, your balls, and your ass. The bullies of Tallahassee don't like statues without pants. Statues without pants. Statues without pants. Statues without pants.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.